consumo, le teorie del consumo che ci sono nel libro di testo. Abbiamo visto che il caso più comune, le teorie del consumo, collegano queste due variabili, consumo e risparmio, a stato di interesse a livello del reddito. Abbiamo approfondito la relazione tra consumo e livello del reddito. E adesso stiamo vedendo alcuni approfondimenti che il testo vi presenta sulla relazione tra C ed X. Approfondimenti che vedremo tra poco ci porteranno a individuare che ci sono altre variabili che possono incidere sulle decisioni di consumo e di risparmio. Questi approfondimenti fanno capo a, nel libro di testo, a tre autori, opere di fine anni 50 e inizio anni 60. Gli autori sono Gutenberg, Friedman e Modigliani. Questi approfondimenti sono nati dalla possibilità di verificare empiricamente, con analisi economiche, che tipo di relazione si incontrava nelle diverse economie tra C ed X, quindi anche tra S e X. Abbiamo visto l'altra volta che il primo passo è quello di comprendere l'analisi empirica, l'analisi dei dati, perché abbiamo già degli enunciati, delle teorie, e vogliamo vedere se quello che troviamo nei dati conferma oppure no quello che pensiamo sia il comportamento di queste variabili e di questa relazione tra le due variabili C e X. L'altra volta abbiamo visto come è stato impostato il problema, in che modo sono state poste le domande cruciali. Ogni ricerca che si rispetti ha la parte più importante della formulazione delle domande a cui bisogna rispondere. E abbiamo visto che le domande sono state formulate in maniera da avere due tipi di analisi, due tipi di relazioni tra C ed X, una di breve periodo e l'altra di lungo periodo. Abbiamo visto che i dati che si considerano per analizzare le due cose sono diversi e abbiamo visto che otteniamo dei risultati. Quello che vi posso dire è che non solo Gutenberg, per il quale il libro di testo si sofferma in grandi dettagli descrittivi, ma anche per Friedman e Modigliani, i risultati che si ottengono sono simili. Ossia troviamo una curva, una retta in effetti, perché questi usano metodi analitici di tipo lineare, interazione lineare tra C e X, che non parte dall'origine degli assi, quindi con un consumo autonomo positivo, per quel che riguarda le cosiddette analisi di breve periodo della funzione del consumo, ossia le prime reazioni. Friedman lo chiama la relazione tra consumo transitorio e reddito transitorio. Per le analisi di più lungo periodo, quindi le analisi di più lungo periodo della relazione tra C e X, incontriamo invece una relazione lineare che parte dall'origine degli assi. Se la relazione parte dall'origine degli assi e avete fatto gli esercizi che vi ho detto di fare a casa, dovreste già intuire che per questa relazione lineare di lungo periodo C' uguale C, ossia non vale la condizione che C' propensione marginale al consumo è minore di C, come dichiarato dall'enunciato che ci porta a considerare una variazione del consumo meno che proporzionale rispetto alla variazione del reddito. Sono parole anche abbastanza difficili, di cui adesso però dovreste cominciare a comprendere la precisione, no? E la semplicità della realtà che stiamo descrivendo. Quindi, questo è un risultato importante, perché secondo alcuni la teoria del consumo, cosiddetta keynesiana, queste sono le parole che il libro di testo descrivendo il testo di Giuseppe Berni, vale nella breve periodo, nell'analisi breve periodo, ma non nelle analisi di lungo periodo. Adesso dovreste comprendere bene il significato di queste affermazioni di due testi, che ovviamente senza tutto questo percorso per voi è difficile. Ultimo stadio, le interpretazioni. Abbiamo trovato dei risultati che in qualche modo ci sorprendono, no? Perché trovare la relazione di breve e di lungo è diversa, in particolare che quella di lungo periodo parte l'origine, è una retta che parte l'origine degli assi, può sorprendere. Magari qualcuno non se l'aspettava, ben bene non se l'aspettava. E allora, come interpretiamo i risultati che abbiamo trovato? Quindi, sebbene dà un'interpretazione molto efficace, importantissima per lo sviluppo delle scienze sociali, per la vita anche economica delle imprese, e da tutto quello che è marketing, parte da questi contributi, la psicologia dei consumi. E questa è il tipo di interpretazione che da Giuseppe Berni, di cui il testo è veramente molto dettagliato su queste cose, quindi potete beneficiare di questa lettura facilmente, senza tante complicazioni, tutti gli elementi adesso per poterla leggere con attenzione e seguirla bene. L'interpretazione di Friedman e quella poi vedremo di Modigliani hanno una natura diversa, non muovono da elementi di carattere psicosociologico, ma muovono elementi di carattere strettamente economico, che l'altra volta abbiamo cominciato a vedere Friedman, e abbiamo visto che secondo Friedman quello che è importante nelle decisioni di consumo e di risparmio è non solo il reddito che attualmente si guadagna, ma anche quello che ci aspettiamo, speriamo di guadagnare nel futuro. E quindi, come vedemo l'altra volta, ci sono una serie di informazioni che incidono su questa scelta. Ora, se dobbiamo dare una rappresentazione, scusate, non mi di spingerlo. Sapete la sua lezione? Scusate. Allora, se vogliamo dare una rappresentazione analitica nei nostri modelli di questo fenomeno, dobbiamo trovare il modo di individuare degli indicatori che siano in grado di catturare tutte queste informazioni. Se riusciamo a farcela, facciamo un passo avanti nella costruzione dei nostri modelli. I nostri modelli diventano più precisi, migliorano di qualità. E allora dobbiamo provare a risolvere questo problema. Ripetiamo, quali sono i dati che ci interessano?
Possiamo indicare così.
X con 0 è il reddito corrente, che conosciamo, sappiamo quanto guadagniamo quest'anno. X con 1, X con 2, X con 3, eccetera, 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 sono i redditi che ci aspettiamo di guadagnare in futuro. Quella A, metta là sotto, sta a indicare che sono valori attesi, non sono valori certi. Allora, l'altra volta vi ho posto una domanda: possiamo trovare un indicatore unico per tutte queste cose? E abbiamo visto che quello che può venire più facilmente in mente, cioè quello di fare una media, non è un indicatore utilizzabile, perché somme di denaro a scadenza diversa sono eterogenee tra di loro, non sono la stessa cosa, e quindi metterle insieme sarebbe un grave errore logico. Per poter mettere a confronto e quindi operare anche dal punto di vista matematico su queste somme, dobbiamo riportarle tutte alla stessa scadenza, quindi vedere oggi quanto vale una somma che dobbiamo incassare tra un anno, tra due anni, tra tre anni e così via. E l'altra volta abbiamo visto che ci sono dei metodi che riflettono un po' quello che succede in un'economia di mercato come la nostra, che sono i metodi di capitalizzazione e di sconto, per cui possiamo riportare, se vogliamo, i valori x con a, x con 2a, x con na alla data attuale attraverso questa operazione di capitale di sconto in questo caso. Allora, io provo a farlo sulla lavagna: x con 1a vale x con 1a diviso 1 più r alla data attuale. Ho fatto questo tipo di operazione, posso fare quest'altro: riportare x con 2a alla data attuale, che è uguale a x con 2a 1 più r al quadrato. Se andate a vedere, prendete questa somma, la riportate a un secondo anno, che viene questo, vedete questo, sì, x con 0 riportata al primo anno in x con 0 1 più n, riportata al secondo anno in x con 0 1 più n, ancora per 1 più r, quindi è uguale a 1 più r al quadrato. Se fate lo sconto, questa è capitalizzazione, se fate lo sconto, questa qua. Posso? Vado? Quest'altra, ce ne saranno altre in mezzo, e l'ultima che abbiamo qua vale x con n a 1 più r alla n, sono n anni. Ora posso sommare tra di loro queste diverse somme, questi diversi elementi, questi valori, e ottengo, lo scrivo qua, x con 0 più x con 1 a 1 più r più x con 2 a 1 più r al quadrato più, quindi puntini puntini, x con n a 1 più n alla n. Quello che ho fatto, ho riscritto a uno queste quantità, mettendoci un più tra l'uno e l'altro, o sopra. Quando faccio questa somma, ottengo un indicatore unico che cattura tutte quelle informazioni. Ora, se ci soffermiamo un attimo su questa cosa, notiamo che quell'indicatore unico ha un significato economico molto preciso che dobbiamo adesso comprendere. Quella somma rappresenta il valore della ricchezza, del patrimonio di chi guadagna queste cifre nel tempo. Cerchiamo di capire. Abbiamo due case, due appartamenti che si possono fittare e si possono anche
una tra le genti in un bel posto e l'altra sta nella brutta periferia poco collegata. Quale vale di più? Perché? Perché se ne distante una vi dà un fitto più alto dell'altro, il fitto sono quelle X che stanno lassù. Quando andate a fare il valore attuale delle varie X nel tempo, vi trovate il valore di cui si deve arrivare. E se le X sono più piccole vale di meno. Così si calcola il valore di un cesto di patrimonio. Se volete comprare due ristoranti, uno che ha molti clienti, un altro vuoto, vale di più quello che ha molti clienti. Se ha molti clienti vuol dire che i profitti saranno più alti. Quindi il valore patrimoniale di un ristorante, di un negozio, di un'impresa, si calcola mettendo i profitti che si faranno e facendo il tempo e facendo il valore attuale di questi profitti. Se prendete un'obbligazione, un titolo dello Stato o qualunque altra obbligazione, questa obbligazione ha un valore nominale e poi un valore di mercato, c'è un interesse che viene pagato, che non coincide con l'interesse di mercato, coincide con l'interesse di mercato solo al momento dell'emissione. Il prezzo oggi di questa obbligazione dipende da tutte le cifre che guadagnerete nel tempo, sotto forma di interessi e di restituzione finale. Fate il valore attuale, lo riportate oggi, fate la somma e ottenete precisamente il prezzo di quell'obbligazione. Quindi il valore di una qualunque attività patrimoniale o gestite patrimoniale, sia essi un bene reale o un bene o un credito, è uguale, viene determinato sulla base di questa formula. Quindi, se questo è quello che un soggetto pensa di guadagnare nel tempo, e non guadagnerà con il suo lavoro, ma lo guadagna anche con la stessa decisione di istituzione. Se ha un bel patrimonio lasciatoci dalla sua famiglia in eredità, guadagnerà le altre cifre con il lavoro di guadagno con valore. Questo io ho fatto l'inizio, il primo giorno, questa è un'altra lezione, di due esempi. Uno di un lavoro buono, una persona giovane che ha buone prospettive di carriera, un'altra più anziana che ormai non ha più prospettive di carriera, e poi vi aggiungo anche che due persone uguali, uno ha una forte disciplina ricevuta dalla sua famiglia e l'altro vive solo il proprio lavoro, come decida. E questo perché tutti gli elementi che fanno parte del patrimonio e anche quelli che vengono dall'attività lavorativa, proventi che vengono dall'attività lavorativa, concorrono a formare quelle X che stanno là. È chiaro adesso? Allora, questo se si riferisce a un singolo individuo, rappresenta il valore della sua ricchezza, la sua ricchezza, quanto vale quello che lui ha come ricchezza. E Friedman ci metteva dentro anche quello che poi ha preso il nome di capitale umano, cioè la capacità di lavorare. Normalmente la ricchezza non include la capacità di lavorare, include solo i cespiti patrimoniali. Però Friedman ci mette dentro anche quest'altro elemento, la capacità di lavorare, che uno produce redditi come qualunque, qui lo chiama capitale umano. È una cosa un po' curiosa per noi, una cosa che appartiene molto alla cultura anglosassone e poco alla nostra cultura europea continentale, perché noi siamo abituati a vedere gli uomini come cespiti patrimoniali, anche un po' fatica. Però questo è quello che è definito in queste cose. E poi, se avete, diciamo, la definizione che dà Friedman, qui dentro comprende sia il valore della sua ricchezza materiale sia il valore della sua capacità di lavorare. Il capitale umano e altri tipi di capitale o di ricchezza. Quindi questo lo possiamo indicare col termine W e rappresenta un indicatore di cui lista vi dà informazioni. l'Istat, certo non calcola il capitale umano, però dà per i diversi settori istituzionali e per l'intera economia, ti dà delle serie storiche su quanto vale la ricchezza di questa economia, del settore famiglie, del settore imprese e anche di sottosettori all'interno di questa divisione. Quindi è un qualcosa che possiamo utilizzare, è un qualcosa che possiamo utilizzare all'interno di un modello econometrico, perché abbiamo una variabile che cattura il PIL e abbiamo anche dei dati statistici, una situazione ideale. Il discorso di Friedman però non si è fermato qua, ma un poco più avanti, vi prego di seguirmi, perché il concetto di ricchezza che sta qua cattura tutti questi elementi, ma una differenza che dobbiamo già aver colto con il concetto di reddito. Il concetto di reddito è un concetto di flusso, reddito per anno, reddito per mese. Il concetto di ricchezza invece è una la ricchezza è una grandezza stock. Si avvale in un certo istante di tempo, quindi hanno delle differenze sul piano, diciamo, della loro caratterizzazione. Allora prima si pose un problema: cercare di ottenere un'altra grandezza flusso come il reddito che fosse equivalente alla ricchezza. È un problema che si può, ci si può, una domanda ci si può, qui se la pose. Allora, deve trasformare questo W in un'altra grandezza equivalente, cioè che cattura gli stessi fenomeni e cioè ha anche lo stesso significato economico dal punto di vista del valore di questa che abbiamo ricavata, però è una grandezza flusso. E lui, abbastanza agevolmente, perché poi basta conoscere un po' così, sono un po' abituato, cioè la matematica viene immediatamente la soluzione a questa, la risposta a questa domanda, definì il concetto di reddito permanente, che poi incontrerete varie volte nelle vostre analisi nel seguito del corso. Allora, come definì il concetto di reddito permanente? Noi cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da quelle informazioni, x con 0, x con 1a, x con 2a, x con 3a, eccetera, eccetera, e facendo questa operazione di sconto e poi sommando abbiamo ricavato W. Se facciamo un passo oltre, dopo aver ricavato W da quei dati che osservate, quei dati x con 0, x con 1a, x con 2a, eccetera, possono essere tra di loro uguali o differenti. Non c'è nessuna ragione per cui devono essere tutti uguali quelle x lassù. Però lui si pose questo problema: riesco a trovare un valore di x che, se le rispongo alle varie scadenze del tempo e suppongo che questo soggetto guadagna sempre la stessa quantità del tempo, poi faccio l'operazione di sconto della somma, trovo lo stesso valore di W che ho ottenuto facendo lo sconto con quei valori differenti. È una sorta di media, se ci pensate, di quelle x ricavate in un altro modo. Ossia, questo soggetto, o questo settore, o questa economia, guadagna all'anno zero x pieni, reddito permanente, chiamiamo questa notazione, x pieni, reddito permanente. Quindi lo guadagna all'anno zero, guadagna x pieni all'anno 1, guadagna x pieni all'anno 2, guadagna x pieni all'anno 1. Se andiamo a fare la stessa operazione di sconto e poi la somma, troviamo che il W che troviamo è lo stesso, sia che lui guadagna questi qua, sia che guadagna sempre X e Y.
Ci siete? Lo devo scrivere? Lo devo cancellare, mi dispiace. La ricchezza, come lo ricavate? Facendo la somma di x con 0 più x con 1a diviso 1 più r più x con 2a diviso 1 più r al quadrato più puntini puntini più x con na diviso 1 più r alla n. Queste x non necessariamente sono uguali da lì. Se io voglio ottenere lo stesso valore di W, quello che ottengo da questa somma, ponendo un'altra somma dove le x tutte quante uguali, posso scrivere così, uguale ancora a x di e più x di e 1 più r. Più x di e 1 più r al quadrato più x di e, ci abbiamo qua, ci dà fastidio. Uno più r alla n. È chiaro questo passaggio? Ossia, io qui ho un indicatore, che è uno stop, una grandezza stop, che mi raccoglie tutte queste informazioni. Qui ho un altro indicatore, che è una grandezza flusso, che mi raccoglie, come significato economico, mi raccoglie un'altra volta tutte queste informazioni. Se io metto in evidenza in questo polinomio, in quella somma xpe, cosa ottengo? Vado a caso. Vi scrivo. W è uguale a x di e che moltiplica il primo è 1 più il secondo è 1 più r 1 su 1 più r il terzo è 1 su 1 più r al quadrato più 1 più 1 su 1 più r alla n. Scusate, ossia io questo la ricavo da questa qua mettendo xp in evidenza. Allora osservate, se io conosco r e conosco quanti anni abbiamo, questa somma la conosco e sarà sempre la stessa data r e data n. Ci sono dei libri che si chiamano prontuari di matematica finanziaria. Adesso stanno pure sui siti internet, se mettete su Google prontuari matematica finanziaria, mi escono delle tavole dove ci sono queste somme. Questo ha un significato economico preciso, è il valore attuale di una rendita guadagnata per n anni e scontata al tasso di interesse R. Per ogni tasso di interesse, per ogni numero di anni, c'è cioè una tavola a doppia entrata, vi danno un valore. E sono quelli che utilizzano chi lavora nelle banche per fare i calcoli quando devono calcolare la rata di un mutuo, eccetera, eccetera. Sono valori fissi. Allora, se questo è un valore fisso, cioè è un numero che non cambia una volta dato n e una volta dato r, potete passare da WXPE semplicemente moltiplicando e dividendo per quel valore. È come passare da dollari a euro. Vedete il cambio, è andato avanti e indietro. Quindi le due grandezze, una è una grandezza stock, l'altra una grandezza flusso, raccolgono, hanno lo stesso significato economico, raccolgono le stesse informazioni, sono due indicatori alternativi delle stesse informazioni che vi interessano. Quindi potete utilizzare o una o l'altra. Non quando Friedman scrisse queste cose, ma poco più tardi gli istituti centrali di statistica cominciarono a dare sistematicamente anche serie storiche di XPF. Non è difficile pensare come individuarlo statisticamente. Io non so se vi ho mai rappresentato questa cosa fino a questo punto. Gli economisti hanno un'idea di come si muove un'economia, diciamo quasi la totalità, il 98-99% degli economisti. Questo ricordatelo, perché lo troverete sempre nel vostro corso, che se mettete su un grafico, lo metto qua, qui una qualunque variabile, per esempio il livello del reddito prodotto, il PIL di un'economia, e qui ci mettete il trascorrere del tempo, vari anni, o i vari mesi, le varie settimane, tutti i dati che avete a disposizione. Questa economia tende ad avere un certo sentiero di espansione, si espande lungo un certo sentiero, però non sta mai proprio su quel sentiero, a volte un po' più sopra, a volte un po' più sotto. Insomma, c'ha movimenti, si dice ciclici, fluttua intorno a questo sentiero. D'accordo? Allora, quando voi prendete un dato dalle serie storiche, il dato di un anno è un dato che può stare, ma in genere è più probabile che non sta su quel sentiero. È un dato che ci dice come sta fluttuando l'economia. E questo è X con Z. Il valore di fondo è un valore in qualche modo, diciamo, eliminando le variazioni transitorie. Guardate il discorso di Friedman. Le due analisi, di breve e di lungo periodo, mettono in relazione il consumo transitorio con il reddito transitorio, quella di breve periodo, e il consumo permanente, il reddito permanente, quella di lungo periodo. Quindi le fluttuazioni cicliche ci danno le variazioni transitorie, ci indicano le variazioni transitorie del reddito rispetto al valore che c'è sul sentiero di fondo. Ecco, in questi anni siamo, negli ultimi due anni, siamo stati con un valore di X in una fase recessiva, quindi siamo al di sotto del sentiero di espansione. In altri anni...
Ma il momento ciclico
era rappresentato da lì? È il valore del PIL anno per anno, quello effettivo.
Quindi ogni singola X rappresenta...
Ogni singola X, non quello atteso, ma quelli che si verificano veramente anno per anno in una certa economia, rappresenta il PIL del 1998, 1999, eccetera, con i vari anni, e che si muove in una certa direzione, aumenta, diminuisce, in genere aumenta un anno del 2,1, un anno del 3,1, un anno del 1,5, un anno dello 0,8. Considerate per esempio che la Banca Centrale Europea dice che un'economia europea in media dovrebbe crescere in condizioni normali tra il 2 e il 2,5%. E che nei 10 anni che vanno dal 1998 al 2008, ossia da quando siamo nell'area dell'euro, quando c'è l'euro, in sostanza c'è la politica monetaria unica, è stato del 2,1%. Quindi il valore del sentiero dell'economia dell'area dell'euro per quei 10 anni è il 2,1%. Però se andate a vedere anno per anno come si è mossa, quanto è cresciuta l'economia europea, credo un 2.1 in 10 anni non è mai cresciuto, un anno era 2.7, un anno era 1.8, ci oscilla attorno. Cioè quello che sia il ciclo economico, le fasi del ciclo, sono degli anni che si sta al di sopra del sentiero di espansione, anni in cui si sta al di sotto. Quando si è al di sopra sono anni buoni, quando si è al di sotto sono anni un poco cupi, depressi. D'accordo? Poi ogni economia ha il suo sentiero di espansione. Come vedete, lo ricaviamo osservando dati su scadenze più lunghe oppure anno per anno. Che cosa hanno fatto gli istituti centrali? Hanno cercato di stimare anche un valore, diciamo, di più lungo periodo, che può essere considerato come equivalente al reddito permanente. Quindi hanno distinto un dato, diciamo, che è un valore transitorio, e un dato che è un valore che si può considerare più permanente. In qualche modo si offrono delle informazioni che rispondono alle esigenze di chi vuole fare analisi lungo queste linee. Chiaro? Quindi,
noi possiamo, se accettiamo tutte queste cose dette fino adesso, scrivere la funzione del consumo in quest'altro modo. Vediamo qual è la novità. Fino ad oggi il consumo era considerata funzione di Rx. E adesso questo abbiamo fatto. Ora, dopo l'analisi di Friedman, ci viene da scrivere una terza variabile. Doppio. Se mettiamo x, stiamo cogliendo solo x con 0. Se mettiamo W, oltre a x con 0, togliamo anche queste altre informazioni. Per i singoli soggetti, ma diciamo in qualche modo per l'economia del suo complesso, perché poi l'economia del suo complesso riflette le decisioni dei singoli soggetti. Se volete, invece di usare W, potete usare XPE e quindi scrivere C è funzione di R, X e XPE. Bene, catturate le stesse informazioni. Ora è evidente che se voi vi soffermate sulla relazione tra C ed X, state affrontando fenomeni di carattere, principalmente fenomeni di breve periodo, di carattere transitorio. Vi soffermate sugli aspetti di breve periodo di questa relazione. Se invece vi soffermate, andate più a fondo sulla relazione tra C e X e PE, vi state soffermando sulle relazioni di più lungo periodo tra i fenomeni, e quindi in questo modo Friedman poteva fare riferimento a quel grafico con quelle due curve, tenendo conto di questi elementi. Il contributo di Friedman è di grande importanza per la macroeconomia. Perché? Perché ci fa capire se ci sono ulteriori elementi che entrano in gioco. Noi li possiamo trascurare, nessuno si obbliga a scrivere una funzione del consumo con tutti e tre elementi. Però siamo adesso coscienti che c'è qualcosa, quando trascuriamo qualcuno di quegli elementi, c'è qualcos'altro, e sappiamo anche che in natura ha questo qualcos'altro che stiamo dimenticando, quindi che c'è un'approssimazione. La facciamo coscientemente questa approssimazione, sapendo che se facciamo cose più complicate non riusciamo poi a ottenere con le strutture disponibili, con i mezzi, risorse a disposizione, i risultati che ci interessano. D'accordo? Allora, abbiamo fatto un po' tutto il percorso.
arrivando fino alla teoria del reddito permanente di Friedman. Modigliani.
Altro autore che cerca di interpretare le stesse cose, che cerca di interpretare esattamente
quel grafico con una curva di breve, una curva di lungo, con quelle caratteristiche. Anche Modigliani muove da elementi di carattere economico per interpretare il mondo. La sua considerazione è di carattere essenzialistico, come quella di prima, diversamente da quella di prima. Però, ancora una volta, ci mette qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. La teoria di Modigliani si chiama la teoria del ciclo vitale. Ciclo vitale. Cerchiamo di capire la sostanza
e vedere le implicazioni.
L'idea di Modigliani, che è un'idea che è particolarmente efficace per una società come quella americana, lì si era formato negli Stati Uniti, ha vissuto tutta la sua carriera professionale in quel paese, riflette il fatto che possiamo suddividere la vita di un essere umano in diverse fasi o cicli. Quando nei primi anni di vita si è bambini, poi si è adolescenti, poi si è in età da poter farsi una formazione universitaria, se la si vuol fare, poi c'è l'età di maggiore forza dal punto di vista professionale, poi viene l'età della pensione e poi vengono gli anni successivi. Un soggetto lavora negli anni centrali della sua vita, però consuma su tutto l'arco della sua vita. Quindi ogni soggetto deve essere in grado di finanziare il consumo negli anni in cui lavora, ma anche negli altri anni. Questo è particolarmente evidente nelle società anglosassoni, è vero anche da noi, ma lì è ancora più evidente, perché quando un giovane fa 18 anni nei paesi anglosassoni se ne deve andare di casa. Non è come qua, che ci resta vita, se ne deve andare di casa. E se vuole andare all'università, deve fare un prestito. Se ha dei genitori buoni rispetto alla norma, i genitori possono anche aiutarlo e fargli il prestito, non regalargli i soldi, ossia alla fine gli devono restituire i soldi con gli interessi. Queste sono le abitudini, questa è la cultura. Noi possiamo non essere d'accordo, ma loro ritengono che questo, se non si fa così, si rovina il giovane e la società, nel senso che questo responsabilizza, perché sono società dove la responsabilità individuale conta molto. Non sono né migliori né peggiori della nostra cultura e della nostra società, sono diversi. Ognuno può pensare quello che vuole, ma sicuramente è il loro, c'è una razionalità secondo loro in queste cose, trovano, si mettono a ridere quando sentono le nostre storie, come noi ci mettiamo a ridere quando abbiamo sentito questo racconto. Non c'è da ridere, insomma, cosa ognuno ha le sue ragioni, ci sono i pro e i contro in ogni elemento. Allora, se voi vi trovate in queste condizioni, è evidente che voi, per decidere quando consumare e quando risparmiare, dovete cercare di valutare quanto guadagnerete negli anni della vostra attività lavorativa e poi risparmiare abbastanza anno per anno da ripagare se avete contratto un debito per andare all'università, chi gli ha concesso questo debito e preparare la vostra vita da pensione, da persone anziane. La previdenza in Europa, in Europa continentale, almeno fino a quelli della mia generazione, voi già siete nominati, non appartenete più a questa situazione, la mia previdenza, se poi me la daranno così, perché può sempre cambiare lo Stato, può sempre cambiare le proprie norme. Quello che io riceverò come pensione dipende dallo stipendio che ho ricevuto negli ultimi 10 anni della mia vita lavorativa, fino a qualche quindicina di anni fa erano gli ultimi 5 anni. Quindi c'è uno stipendio, c'è una pensione che è commisurata allo standard di vita che queste persone hanno avuto negli ultimi anni della vita lavorativa. La vostra non dipende da quello che guadagnate negli ultimi anni della vostra vita lavorativa, dipende, e questo l'abbiamo importato dalla cultura anglosassone, dipende da quello che avete pagato come contributi. Il vostro è un regime diverso. Se avete versato abbastanza contributi, prendete una discreta pensione. Se non l'avete fatto, prenderete una pensione molto più bassa dello stipendio che eravate abituati a prendere durante la vostra vita lavorativa. Questo in genere spinge i soggetti a farsi una seconda pensione suppletiva e la arrotondare, per cercare di non vedersi abbassare drasticamente il proprio tenore di vita in anni in cui certe spese, specie quelle mediche e di assistenza, aumentano, avete bisogno di più tranquillità. Poi ci sono anche altri metodi. Questa crisi finanziaria che stiamo attraversando è stata in parte generata dal fatto che nei paesi anglosassoni si è proposto a molti soggetti, lavoratori, che guadagnano poco, avevano il problema di farsi una pensione più solida, guadagnare un reddito maggiore, hanno proposto di comprare delle case con dei mutui, mutui che si chiamano subprime, sono i famosi mutui subprime che hanno fatto cadere il mercato, eccetera, eccetera, sono quelli che hanno iniziato questa tempesta monetaria. Perché si chiamano così? Perché subprime al di sotto, prime sono i clienti primari, prime clients, sono quelli che non offrono garanzie primarie per poter avere l'accesso al credito. Le istituzioni finanziarie hanno trovato forme di innovazione che consentivano anche a questi soggetti, i soggetti interessati erano le giovani coppie, gli immigrati che si erano stabilizzati in un paese, e i lavoratori con bassa pensione. Queste tre categorie sono state contattate da queste agenzie finanziarie e gli hanno offerto di comprarsi una casa. Una giovane coppia ne ha molto bisogno, degli immigrati hanno problemi simili a quelli delle giovani coppie. Questi lavoratori pensavano di poter in qualche modo vivere una pensione più tranquilla, diciamo un'anzianità più tranquilla. Quindi, come vedete, sono problemi sociali di una certa rilevanza. Ora, nei paesi anglosassoni è sempre stato così. Quindi, negli anni centrali della vostra vita, quindi in cui si lavora, dovevate provvedere al passato, alla formazione universitaria, a quello che gli americani chiamano la formazione del vostro capitale umano. Voi state formando il vostro capitale umano e la speranza di avere delle X più alte in futuro. Questo è quello che fate. Quindi dovevate ripagare per questo, ma è la vostra pensione. Ora, come Secondo Modigliani questo problema si può affrontare. Come è possibile sviluppare una teoria del consumo che tiene conto di queste cose? Non è molto diverso l'approccio di Friedman, perché voi dovete cercare di individuare i redditi che guadagnerete e spalmarli su un arco di tempo che va al di là del periodo in cui lavorerete. Io potessi vedere molto chiaramente con formulette semplici, senza nessuna come somma e divisione, come si fa una cosa di questo genere. Si sommano diversi redditi, si espandono su un periodo più alto. Ovviamente quello che voi guadagnerete negli anni centrali dipende dalla vostra capacità lavorativa, ma dipende anche dal patrimonio che avete a disposizione. Alla fine, in termini diciamo pratici, la W diventa un'altra volta rilevante, come in Friedman. Quindi il risultato finale è identico a quello di Friedman, ossia scrivere la funzione del consumo con una terza variabile W. La differenza più importante tra questi due autori sta nel fatto che il discorso di Friedman è un discorso tutto individuale. Il soggetto, quando guadagna e quando pensi guadagnare in futuro. Il discorso di Modigliani coinvolge le istituzioni di un paese, perché subito mi è venuto da fare un discorso su come era organizzata la previdenza per una persona, diciamo, negli anni passati, quindi una persona come me che sono entrato proprio giusto al limite di quel vecchio regime, e invece voi, ovviamente, le mie abitudini di consumo non possono non essere influenzate come le vostre dal fatto che io, fino a questo punto, se non mi fanno brutti scherzi, avrò una vecchiaia più tranquilla, e voi, se la volete avere più tranquilla, vi dovete fare delle pensioni supplementari o comprarvi una casa in qualche forma, o qualche altro cespite patrimoniale, ma per fare questo dovete risparmiare di più. Quindi comprimere i consumi e provvedere al vostro futuro. Quindi il discorso di Modigliani mette in evidenza che il modo in cui si organizzano le società nei confronti tra generazioni non è irrilevante per queste decisioni. Quindi il consumo dipende pure da come sono organizzate le istituzioni sociali. Cosa che in Friedman non appare proprio. Modigliani, scrivendo negli anni 50, anni 60, vedeva con molta chiarezza il problema, e anche facendo il confronto tra Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Stati Uniti, Giappone, vedeva che le propensioni al consumo e al risparmio erano influenzate da questi elementi di organizzazione istituzionale. Oggi pure ci troviamo di fronte ad altri fenomeni istituzionali che incidono su queste grandezze. Per esempio, in Italia il credito al consumo è poco sviluppato. Negli Stati Uniti è enormemente, anche in Inghilterra, è enormemente sviluppato. Enormemente. Specialmente negli ultimi 20 anni è stato così. Inghilterra e Stati Uniti hanno beneficiato di una forte crescita perché i consumatori erano indotti a spendere molto, perché li hanno riempiti di carte di credito a condizioni favorevolissime. Io vivo in questo paese, però mi sono formato in Inghilterra e ho anche lavorato là, tanti anni fa. Ma ho un conto corrente in quel paese perché avendo aperto all'epoca non l'ho mai chiuso, le condizioni sono estremamente vantaggiose, non è che vengo quasi niente, però nonostante non ho quasi niente di quel conto, come vado a lavorare là, mi è comodo quando vado a riprendere, non portare i soldi appresso e andare a metterli sulla banca, fare un bonifico e poi usare gli strumenti. da diversi anni, una decina di anni, mi è arrivata a casa una carta di credito di questa banca, gratuita, in cui mi dicevano che potevo spendere tutto quello che volevo, basta che ogni mese, il mese dopo, pagavo un decimo di quello che stavo spendendo, una convenienza estrema. È un prestito, interessi zero. L'importante è che il nostro buona volontà di versare qualche cosa ogni tanto. Io so che vedere con quella società. Le propensioni al consumo negli Stati Uniti sono altissime negli ultimi, sono state altissime negli ultimi anni, ovviamente stimolate dall'uso di queste carte di credito. In Italia la propensione al consumo è più bassa. Allora, vedete che oltre agli aspetti, diciamo, che stiamo notando, Modigliani ha una grande importanza perché ha richiamato l'attenzione su queste cose. Non cambia l'equazione del modello. Vi prego di soffermarvi su questa cosa perché è importante per capire anche le altre cose che dico di testi e altre teorie. Non cambia l'equazione, il risultato è sempre lo stesso. Però l'interpretazione è molto diversa e ci richiama la nostra attenzione su cose che hanno una rilevanza notevole. Gli elementi, come si organizzano dal punto di vista istituzionale le società, incide sulle decisioni economiche. Questo non si rileva da Friedman. Da Friedman si rilevano altre cose ben più importanti, stato il primo a far vedere che la ricchezza è stato un grandissimo contributo. Il contributo di Modigliani conferma quello di Friedman, quindi non è una vera novità da questo, ma la novità sta nel fatto che ci ha aperto gli occhi che gli elementi istituzionali, oltre agli elementi strettamente soggettivi, sono importantissimi. Se forse vogliamo incidere su queste decisioni, dobbiamo guardare pure gli elementi istituzionali, non è secondario. Ovviamente gli elementi istituzionali cambiano nel tempo e quindi dobbiamo avere l'umiltà e l'attenzione di guardare sempre a come sono fatte le norme, se vogliamo trattare l'economia, come sono fatte le norme giuridiche, come sono organizzate le istituzioni sociali, e sono più gli aspetti nostri che gli aspetti di un economista. Quindi le cose sono molto intrecciate. Concluso anche sul Modigliani, lascio a voi la lettura sul testo, non è difficile. Questo elemento era piuttosto importante perché questo qua che vi ho indicato non l'avreste colto facilmente. E possiamo chiudere sul consumo dicendo solo poche altre cose. Allora, io ho misurato, ho valutato CX e anche W in termini reali. Spero che abbiate chiaro cosa vuole dire questo, ossia queste grandezze sono misurate non in euro, se fossero misurate in euro o in dollari sarebbero misurate in termini monetari o nominali. Li stiamo considerando nei nostri modelli come misurate in termini reali, quindi in termini di qualche bene o di qualche paniere di beni. Lo stratagemma che stiamo utilizzando per renderci la vita più semplice è di considerare che in questa economia esiste un solo bene. Può essere una cosa semplice come un chicco di grano o una cosa più complessa, un'automobile, un aereo, è sempre un solo bene. Però vedete un orologio, già vedete che ognuno di questi ultimi beni che vi ho citato sono composti da vari beni messi insieme e combinati in una certa maniera, sempre alla stessa maniera. Una macchina è fatta da sedili, luci, lampadine, bulloni, pergicristalli, vetri, quante cose ci stanno? Mille cose, tutte assemblate. Però forma una macchina ed è un solo bene, addirittura ha pure una sua personalità, secondo la pubblicità, perché è sempre, queste cose sono sempre assemblate nello stesso ordine, nelle stesse proporzioni, nella stessa maniera. D'accordo? Quindi questo bene può essere un bene composto. E il bene composito può essere un bene che noi osserviamo tutti i giorni per la strada, o può essere anche un bene che noi immaginiamo. Tutto lo si può fare. In ogni caso, queste grandezze sono misurate in termini reali, quindi sono quantità di quel bene che è stato scelto, si dice, come numerario, sia esso un singolo bene o un bene composito, in cui vengono espresse queste grandezze. E per renderci la vita più facile, vi ricordo ancora una volta, si sta supponendo che in questa economia c'è un solo bene e quindi tutto si misura in numeri di pezzi o in chilogrammi o in qualunque unità di misura che rappresenti la quantità di questo bene, volume, potete usare quello che volete. Tutto è molto più facile quando c'è un solo bene. Però nella realtà ci sono, c'è la moneta, ci sono i valori monetari, ci sono i prezzi. E allora delle analisi del consumo, non è che questo si può completamente dimenticare, tra l'altro in periodi in cui si fa attenzione all'inflazione questo diventa fondamentale. Allora potete riformulare quelle analisi guardando anche a questi altri aspetti. Ovviamente dovete aggiungere delle altre variabili ancora. Se misurate in termini monetari, tra le grandezze che entrano nella funzione ci saranno anche i prezzi. Il livello generale dei prezzi è un indicatore statistico di come variano i prezzi. Quindi avete anche un indicatore statistico preciso. Quindi anche se avete un solo bene nell'economia, potete misurare il valore di questo bene in termini reali con la misura fisica di questo bene. Ma se volete lo potete misurare pure in termini monetari. Quanto vale l'unità di questo bene in euro? Quindi moltiplicate la quantità del bene per il suo prezzo in euro e ottenete il valore monetario. Se avete un paniere di beni, che per esempio è quello che l'Istat ha individuato per calcolare il livello generale dei prezzi, voi potete trasformare un qualunque valore in termini di questo paniere di beni, quanti panieri riuscite a comprare, nel suo valore monetario, premoltiplicando per questo livello generale dei prezzi. Questo lo potete fare anche con X.
E scrivere Y uguale a P per X. X, sapete che cos'è? Reddito misurato in termini reali. P è quindi il termine di quel paniere di beni, per esempio quello dell'Istat. P è il livello generale dei prezzi. Quanto vale in euro quel particolare paniere che avete scelto come misuratore? E ottenete il reddito misurato in termini monetari. Come fare questo discorso per X, lo potete fare pure per C, per S, per tutte le grandezze. Quindi, se fate un discorso monetario anziché reale, potete modificare questo e metterci qua dentro anche P. Una quarta grandezza che abbiamo individuato. E tra l'altro anche questo è misurato statisticamente, perché visto che ci dà la serie storica di P. Ma quando mettete in conto queste cose monetarie, conta non solo il livello di P, conta pure come varia nel tempo P, può contare, che è il saggio di inflazione. Quindi la formula più ampia che potete trovare di una funzione del consumo oggi può arrivare a contenere 5 variabili: R, X, W oppure XP, è la stessa cosa, P, livello generale dei prezzi, e il saggio di inflazione, che in genere si indica con una P minuscola con un puntino sopra, così lo indica anche il titolo di testo. Vedete che siamo arrivati a 5. Su queste teorie del consumo, voi avete queste tre,
ma la potreste trovare in letteratura delle formule ancora più ampie, quasi mai le trovate, però c'è la possibilità. Vi inserite ancora questo P dentro e poi un altro, che è un P minuscolo con un puntino sopra, che è il saggio di inflazione, ossia il saggio di variazione nel tempo della grandezza P. Così abbiamo completato proprio tutte le possibilità. Sulle teorie del consumo, la controversia è molto pacata, nel senso che, come avete visto, più che darvi un discorso, più che farvi un discorso sulle posizioni tra le scuole di pensiero, vi ho fatto principalmente un discorso di sviluppo cronologico di queste teorie. Abbiamo un po' abbiamo imparato a conoscere le cose nuove. Sulla prossima grandezza che consideriamo, che è l'investimento, siamo in una situazione diversa, quindi la controversia è molto forte. Allora ci riposiamo un po'.